questo il nostro sistema conosce anche un'altra forma di responsabilità soggettiva, una forma della quale non vi è una contrapposizione frontale della volontà, non vi è una disobbedienza del soggetto precisamente rivolta alla realizzazione del fatto dell'interno, ma vi è semplicemente una volontà disattenta nel porre in essere tutti gli accorgimenti in presenza dei quali risulta garantita la sicurezza dei beni giuridici. Quindi, mentre la difesa del diritto dovrebbe logicamente esplicarsi solo in presenza del dono, vediamo che la difesa per ragioni di sicurezza sociale si estende anche ai casi nei quali il verificarsi del danno sociale è la conseguenza non della cattiva volontà del soggetto, ma per così dire della pigrizia, della disattenzione, della scarsa cura che il soggetto ha della integrità dei beni. Quindi si allarga sul piano soggettivo l'area della difesa dei beni giuridici. Oggi dobbiamo rapidamente esaminare un caso nel quale si allarga sul piano oggettivo la difesa dei beni giuridici. Infatti, che cosa può accadere nello svolgimento di quel processo realizzativo che, partendo dalla volontà del soggetto, giunge a fare emergere quella situazione nuova che è riprovata dall'ordinamento giuridico? Può accadere che questo processo si interrompa prima o poi. Nella dottrina un po' più tradizionale si distingueva in modo preciso il caso nel quale non si compiva pienamente l'azione delittuosa dal caso nel quale l'azione era sì compiuta, ma non si verificava l'evento. Comunque è certo che non tutti i processi di realizzazione delittuosa giungono al loro fine ed è quindi necessario per il diritto prendere posizione sul trattamento giuridico che deve essere riservato alle ipotesi nelle quali non si giunga al compimento del fatto delittuoso. E qui in linea di principio si potrebbero avere due diversi atteggiamenti dell'ordinamento giuridico, i quali avrebbero entrambi una loro astratta giustificazione. Si potrebbe da un lato rilevare che il processo di realizzazione di un delitto che si arresta prima che l'azione sia del tutto compiuta, o invece prima che l'evento sia venuto all'esistenza, non corrisponde alla previsione della legge penale. Infatti, quando noi leggiamo normalmente degli articoli del codice penale nella sua parte speciale, ci accorgiamo che essi descrivono casi di compiuta consumazione del reato. Quindi non troverete un articolo del codice penale in sé che parli del tentativo di omicidio, di una situazione nella quale il soggetto si è avvicinato al bene giuridico che è oggetto di protezione, ma non è riuscito a toccarlo. Le fattispecie criminose, quindi, descritte nella parte speciale del codice penale, sono fattispecie di reati consumati, di reati compiuti. Sono fattispecie nelle quali emerge il danno sociale, quella menomazione di interessi che ormai voi lo sapete bene costituisce la ragione della incriminazione. Quindi se noi ci mettessimo a considerare le fattispecie criminose e richiamassimo quel principio di legalità di cui abbiamo più volte parlato e che sappiamo corrispondere a delle esigenze di certezza giuridica, noi dovremmo dire che il caso di un delitto incompiuto non rientra nella previsione della legge penale. E qualche cosa che non corrisponde puntualmente alla descrizione della legge è come tutto ciò che non corrisponde puntualmente alla descrizione della legge non è reato, ma è la manifestazione di un diritto di libertà, perché voi sapete che la norma penale, mentre incrimina i comportamenti che rigorosamente corrispondano ad essa, al tempo stesso indica, contrassegna una vasta area, quella al di fuori della precisa formulazione della legge, nella quale si esercitano degli incomprimibili diritti di libertà. Quindi un modo possibile di atteggiarsi dell'ordinamento di fronte ai reati incompiuti potrebbe essere quello che ne dichiara la indifferenza di fronte al diritto per non corrispondenza alla fattispecie legale, per difetto del principio di legalità. Un altro atteggiamento che invece i il diritto potrebbe assumere, dico invece perché è precisamente l'atteggiamento opposto a quello che io di anzi ipotizza. Potrebbe essere l'atteggiamento di chi dice ma in fondo che cosa ci interessa, che cosa è essenziale per noi in relazione alle violazioni del diritto. Quello che è essenziale per noi è che si tratti di una manifestazione di volontà che tende verso un obiettivo non ammesso dal diritto. Quello che conta è che si formi, che si concreti nel soggetto la cattiva volontà, quella che è destinata poi ad estrinsecarsi e a raggiungere il suo obiettivo. Ma il raggiungere l'obiettivo si può dire non è essenziale, soprattutto se noi impostiamo il diritto penale come un diritto penale della volontà, come un diritto penale che reca in sé un sistema di comandi ai quali corrispondono come reati altrettanti atti di disobbedienza del soggetto. Cioè se ci distacchiamo dalla concezione per così dire esterna del diritto penale, per la quale il diritto penale è il diritto penale del risultato, è il diritto penale dell'evento, è il diritto penale del danno, e ci poniamo su questa linea di difesa più avanzata, cioè la difesa della società non contro il danno ma contro la cattiva volontà del soggetto, contro il proposito criminoso, allora noi dovremmo dire che è sufficiente perché vi sia una punizione il semplice fatto che vi sia una manifesta cattiva volontà del soggetto. O quantomeno si potrebbe, volendo realizzare una difesa più avanzata, più impegnata dell'ordinamento giuridico, si potrebbe parificare, come avviene in alcuni casi, il tentativo di reato al reato consumato. Cioè si potrebbe parificare la situazione di pericolo nella quale i beni giuridici si trovano, di pericolo dal quale i beni giuridici sono minacciati, con il danno, cioè con la traduzione della minaccia del pericolo in danno effettivo. Questa equiparazione nel nostro ordinamento esiste per alcuni reati, per i grandi reati contro la sicurezza dello Stato, per i quali è indifferente che l'attentato alla sicurezza dello Stato sia stato tradotto in atto compiutamente, sia stato effettivamente consumato, o che esso sia rimasto allo stadio di tentativo. Cioè dire, da questa posizione diversa, il tentativo diventa uguale al danno e si punisce o per la cattiva volontà, per il proposito criminoso che il soggetto ha concepito, o almeno per il tentativo che il soggetto ha compiuto, per l'attentato che gli ha realizzato ai beni giuridici senza giungere alla effettiva rinnovazione di questi beni. Questo sarebbe un diritto penale, come dire, estremamente severo, un diritto penale non certo caratterizzato da quei principi di libertà ai quali facevo accenno prima. Un diritto penale che rispetti al massimo la libertà, la personalità individuale richiede evidentemente il compimento pieno del danno prima che si muova il meccanismo della repressione. Un diritto penale che invece fa prevalere le ragioni della collettività, le ragioni della difesa dei beni sulle esigenze di libertà dei singoli, può spingere la pretesa del diritto, il comando del diritto, fino a vincolare o il puro proposito criminoso, o vincolare non in relazione alla azione compiuta che crea il danno, ma all'azione incompiuta che crea semplicemente il pericolo. Sono due posizioni estreme di fronte alle quali l'ordinamento penale nostro, ma ogni ordinamento penale, si trova di fronte. Quindi o ritenere la atipicità, la non rispondenza alla fattispecie legale e considerare quindi illecito il tentativo, o considerarlo illecito e parificarlo al reato benché esso si arresti a metà strada e si risolva più in una minaccia che non in un effettivo danno per i soggetti. La soluzione che il nostro ordinamento, come altri ordinamenti, ha accolto è una soluzione mediana. Quindi non è, possiamo dire, irrilevante per l'ordinamento giuridico che si sia giunti fino alla soglia della aggressione al bene giuridico. Non è indifferente. Come non è indifferente per quello che abbiamo detto ieri, che talvolta non vi sia la cattiva volontà, ma semplicemente la volontà disattenta ed incurante del soggetto. Quindi, come ieri vedevamo, elevare delle difese giuridiche non solo contro il cattivo animo del soggetto, ma anche contro la sua pigrizia ed indifferenza, così oggi vediamo elevarsi delle difese giuridiche non solo di fronte a ciò che meno ma concretamente i beni della vita sociale, ma anche nei confronti di quello che semplicemente espone a pericolo questi beni, ma correre ad essi un rischio che è giuridicamente rilevante, anche se non si traduce nel danno dei beni. Quindi certamente vi è da parte dell'ordinamento giorno, tutt'altro che indifferenza di fronte ai casi di attentato ai beni turistici, quasi che essi fossero espressione di un'attività lecita. Vi è invece una posizione di diffidenza e di disapprovazione. Questo però non induce a parificare questa situazione con quella del reato pienamente consumato. Sono due cose che vanno mantenute distinte, pure nell'ambito della comune rilevanza giuridico-penale. Perché altro è come gravità del fatto, come rilevanza del fatto, come allarme determinato nella vita sociale. Altro è che il bene giuridico sia stato effettivamente menomato dal soggetto. Diverso è, e quindi c'è minore allarme, minore reazione sociale, nel caso pur penalmente rilevante, ma in minore misura, nel quale il bene abbia corso un pericolo che fortunatamente non si è poi tradotto in atto. Cioè, quando siamo di fronte ad un reato, come si dice, incompleto o imperfetto, siamo di fronte ad un tentativo di reato. Ma bisogna subito aggiungere che il puro proposito criminoso, che è una esasperata concezione del diritto penale come diritto della volontà, potrebbe prospettarci come illecito, quel proposito è senz'altro da eliminare dall'ambito di quello che è penalmente rilevante. Come sapete, già da altre considerazioni che noi abbiamo svolto, non si può essere puniti per il puro pensiero, non si può essere puniti per il proposito criminoso se la volontà del soggetto non è almeno uscita dalla sua interiorità, se non ha almeno stabilito un certo collegamento con il mondo esterno, con i beni che sono in discussione, non siamo di fronte ad un fatto penalmente rilevante. Quindi si esclude la rilevanza penale del pensiero, del proposito criminoso, si ammette la rilevanza penale del delitto incompiuto che concreta una minaccia non tradotta poi in atto per i beni giuridici, e si punisce questa situazione di pericolo e non di danno, di delitto incompiuto e non invece compiuto in maniera meno grave, che non sia la punizione che colpisce il reato interamente consumato. E qui bisogna dare una brevissima spiegazione del modo come punendo in questa maniera un delitto tentato si rispetta il principio di legalità, perché abbiamo detto prima che un delitto incompiuto, cioè l'atto di sparare quando poi il colpo è deviato e non colpisce quindi e non raggiunge quindi la persona, questo è un fatto non conforme previsioni legislative, effettivamente su questa base noi non potremmo dichiarare la rilevanza penale, perché ci mancherebbe la base della legalità. E allora, invece di disegnare delle fattispecie nelle quali si contempli l'ipotesi del reato che si ferma nel corso del suo processo di realizzazione, quindi in luogo di considerare accanto all'omicidio consumato con una specifica previsione legislativa un omicidio semplicemente tentato, il nostro codice ha un'unica generale previsione per i casi nei quali il delitto non viene consumato ma risulta semplicemente tentato. E quindi in un apposito articolo della legge si dice che quando il soggetto compie atti esecutivi diretti in modo non equivoco a commettere un reato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, il soggetto è punito in un certo modo. Quindi abbiamo una previsione legislativa generale, per così dire, vuota di contenuto. Quindi è descritta in questa norma la situazione che può presentarsi nei vari tipi di reati, la situazione della interruzione del processo delittuoso. E il senso della norma è che quando il processo delittuoso si interrompe, e cioè l'azione non si completa, non termina, o l'evento non si verifica, c'è una punizione di una certa entità, entità minore di quella prevista per il reato consumato, quando il soggetto ha posto in essere degli atti esecutivi diretti in modo non equivoco, dice la legge, alla commissione del reato. Quindi è una norma che descrive il processo di interruzione della realizzazione delittuosa, ma non ha in sé nessun preciso contenuto. Quindi per poter rendere operante questa norma bisogna accostarla, bisogna combinarla con le singole norme incriminatrici, le quali, come sapete, non contengono nella loro tipicità la previsione della interruzione del processo di realizzazione. E allora il codice deve essere letto in questo modo. C'è la norma relativa all'omicidio, nella quale si dice che chi è determina, si cagiona la morte di un uomo, è punito in un certo modo. Subito dopo bisogna accostarvi la norma dell'articolo 56, questa del tentativo, la quale, letta in concordanza con la norma incriminatrice dell'omicidio, ne completa la fattispecie, cioè si può dire quando la morte dell'uomo non è cagionata perché l'azione non si completa, perché l'evento non si verifica, ma è semplicemente minacciata, cioè quando vi è una situazione di pericolo, e tutto ciò si esprime attraverso gli atti esecutivi diretti non equivocamente verso la commissione del reato, allora la punizione è quella indicata nell'articolo relativo al tentativo, ed è una punizione rilevante ma minore di quella che tocca il reato consumato. Quindi il nostro ordinamento ha risolto il problema della incapacità delle norme incriminatrici di comprendere in sé l'ipotesi del tentativo, con la formulazione di una nuova norma, una norma aggiunta, una norma collegata, una norma da leggere insieme con le norme incriminatrici. Allora emerge questa figura nuova di reato, quindi bisogna dire, io sono d'accordo con quegli autori che negano che il reato tentato sia semplicemente un'attenuazione, una circostanza attenuante, qualche cosa di meno grave del delitto consumato. No, è un delitto a sé stante il delitto tentato. Potremmo dire che è un delitto perfetto, se non vi fosse un equivoco su questa parola, perché si contrappone il delitto perfetto, cioè quello che è completamente consumato, una persona è uccisa, e il delitto imperfetto, cioè quello che non è completamente consumato, che la persona non è uccisa ma corre il rischio di essere. In realtà il tentativo, se è diciamo un reato imperfetto, incompiuto, dimezzato nei confronti del reato consumato, è in sé un reato perfetto. Perché? Perché ha una sua azione, come voi sapete, una sua azione tipica, cioè ha un processo di realizzazione, ha un suo evento. Qual è l'evento del delitto tentato? È l'evento di pericolo, cioè non il danno, altrimenti saremmo nel reato consumato, non il danno ma il pericolo che si determina in forza dell'attività svolta per quanto riguarda i pericoli. Vi è una volontà, e certamente è essenziale, perché noi possiamo concepire il tentativo di omicidio quando, pur in presenza della mancata realizzazione, la volontà del soggetto si indirizza intenzionalmente proprio verso la realizzazione dell'evento mortale. Se invece la volontà del soggetto si indirizzasse semplicemente alla lesione, al ferimento, non potremmo certo parlare di un delitto tentato. Quindi occorre una volontà che è una volontà che raggiunge non il pericolo, ma raggiunge addirittura il danno, cioè nel tentativo la volontà che viene in considerazione è una volontà del tutto uguale alla volontà che caratterizza il reato consumato. E proprio nell'essenza del tentativo c'è che, malgrado la volontà si indirizzi alla uccisione della persona, il processo esecutivo si ferma a mezza strada e nella realtà non avviene quello che è invece previsto e voluto dal soggetto. E infine c'è certamente una pena, una vera e propria pena per il delitto tentato, una pena autonoma che è certamente meno grave di quella che colpisce il delitto consumato, ma è tuttavia una pena, è una pena esplicitamente prevista e misurata dal codice penale. Quindi si tratta di un reato diverso, che possiamo dire imperfetto, se lo paragoniamo con il reato nel quale alla volontà delittuosa corrisponde una piena realizzazione delittuosa, ma è un reato che è imperfetto di fronte all'altro, è in sé perfetto nella pienezza di tutti gli elementi dei quali esso è costituito. C'è un problema al quale accenno solo un momento, ed è il problema di stabilire, perché c'è sempre questa preoccupazione nel diritto penale, stabilire quando si entra nell'ambito delle relazioni sociali. Fin quando si è nella intimità, e allora ogni giudizio morale è possibile, ma non un giudizio giuridico. E quando si esce dalla propria intimità, dalla propria sfera, dall'ambito puramente preliminare della realizzazione delittuosa, e si va nel campo avversario, realizzando se non il danno almeno una situazione di pericolo. E il vecchio codice parlava a questo proposito di una distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi. Io compro un'arma, la tengo pronta, questo è un atto meramente preparatorio. Io impugno l'arma, la carico, la tengo pronta, qui comincia ad essere un atto esecutivo. Il nostro codice ha spinto per la estrema difficoltà di stabilire che cosa è atto preparatorio e che cosa è invece atto esecutivo. Ha abbandonato questa distinzione, però non ha potuto trascurare di aiutarci in qualche modo a segnare il limite tra quello che è ancora nel dominio del soggetto e non tocca neppure in forma di pericolo la collettività, e quello che invece è già uscito dal soggetto, è diventato un fatto sociale, se non un fatto di danno, almeno un fatto di pericolo. E noi non possiamo soffermarci su questo punto, ma dobbiamo dire che questa indagine è una delle indagini, una di quelle indagini estremamente delicate che sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve come dire, mettersi a fare un giudizio di idoneità, non guardando a quello che accade in concreto, ma guardando alla situazione nella quale ci si trova e secondo i criteri delle persone normali, per stabilire se quello che il soggetto ha compiuto era veramente idoneo, oggettivamente e soggettivamente, il bene giuridico. Dico idoneo oggettivamente e soggettivamente, perché occorre l'una e l'altra cosa, anzi, quella volontà di cui dicevamo innanzi, quella volontà che si indirizza a realizzare il danno, quella volontà che nel tentativo è uguale alla volontà che si manifesta nel reato perfetto, è certamente un importantissimo elemento sintomatico per stabilire il carattere idoneo, non equivocamente idoneo univocamente dell'atto posto in essere in relazione alla integrità dei beni giuridici. Occorre che vi sia quindi una idoneità obiettiva. Il veleno che si usa deve essere evidentemente predisposto nelle dosi che possano essere mortali, non in dosi che possono semplicemente dare qualche fastidio, e gli atti devono essere condotti fino ad un certo punto, e tutto deve essere sorretto da questa volontà che si indirizza precisa e univoca verso la realizzazione dell'evento. In presenza di queste situazioni noi abbiamo allora il delitto tenta con la sua punizione. Salvo che non in intervengano degli elementi esterni o interni che inducano a guardare con attenzione alla situazione. Elementi esterni sono proprio quelli che conducono al tentativo, cioè la interruzione del processo realizzativo deve essere una interruzione che deriva da circostanze esterne. Ma può essere invece operante una ragione interna, cioè il soggetto può egli stesso non completare l'azione o non consentire che l'evento si realizzi. Cioè dire, noi abbiamo la responsabilità per tentativo quando la mancanza del danno, il limitarsi al pericolo è frutto di circostanze esterne, una persona sopravviene e devia il braccio di colui che spara. Ecco, in questo caso abbiamo un tentativo. Ma se il soggetto, nell'atto di compiere l'azione, nell'atto di imbracciare e fuggire, si pente, ci ripente, cioè non rinvia per fare la stessa cosa in un altro momento più propizio, ma veramente è assalito dalle sue contraddizioni e si ferma l'azione, cioè non si compie, non già per un intervento esterno, ma non si compie perché il soggetto si è fermato, perché il soggetto si è pentito. In questo caso, che il codice chiama di desistenza volontaria, il soggetto va esente da pena per una ragione che mi pare logica e condivisibile, perché in definitiva la situazione di pericolo che si era creata è stata eliminata dalla stessa volontà del soggetto, insomma, quindi che aveva concepito e cominciato a realizzare il proposito delittuoso, sostituisce al proposito di delinquere il proposito di bloccare l'azione delittuosa, quindi è un caso di ripensamento, un caso di pentimento che induce il legislatore alla indulgenza, anche se si deve riconoscere che la situazione di pericolo in realtà si era creata. Ma le cose possono essere andate più avanti, cioè l'azione può essere stata tutta compiuta e l'evento invece non si verifica. Ancora una volta non si verifica, non per una ragione esterna, ma perché il soggetto, ancora una volta ripensando alla propria esperienza, mette in opera un processo contrario a quello che aveva scatenato prima. Il primo era indirizzato alla realizzazione di un danno, il secondo è invece indirizzato a bloccare il danno e a riportare la situazione alla normalità. Qualcuno che getti in acqua una persona per farla annegare e pentito la ripestina, la rimetta in salvo. Questo si chiama pentimento operoso. Voi capite la differenza che c'è tra l'azione che si ferma e l'evento che viene bloccato. L'azione che si ferma è in uno stadio certamente anteriore, il pericolo è meno grave, meno vicino a realizzarsi. Quando invece l'azione è compiuta, la persona è stata gettata in acqua, è stata gettata nel fuoco e viene ritratta fuori, il pericolo corso è certamente maggiore, la menomazione potenziale dei beni giuridici è più rilevante, e quindi in questo caso il nostro codice, con una coerenza alquanto crudele, stabilisce che non ci sia la impunità come nel caso. precedente, ma prevede soltanto una diminuzione di pena, che non è, a mio parere, del tutto logico e forse non è nemmeno un elemento incoraggiante tale da favorire questi ripensamenti sui quali pure l'ordinamento giuridico deve contare per concorrere a realizzare l'integrità del diritto.